Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione tecnologica, il mio flusso di coscienza digitale nel network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei fessi, dice la sigla, per cui facciamo partire questa sigla per una delle ultime puntate di quest'anno, per una delle ultime volte che la sentirete.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Racuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, se il piccolo Silvio Berlusconi che sta dentro di voi, il piccolo Jeff Bezos che sta dentro di voi, il piccolo Elon Musk che sta dentro di voi, e notare che tre persone che, vabbè, uno, forse la storia li giudicherà per quello che sono stati, forse Dio stesso, forse o forse no, che ne so, non voglio esprimere giudizi particolarmente negativi. L'imprenditore che è dentro di voi probabilmente mi guarderebbe in faccia dicendo: sei un coglione. Magari con la stessa cadenza dell'armadillo quando parla con Zero Calcare. A proposito, se non avete ancora visto la serie Strappare lungo i bordi su Netflix, fatevi l'abbonamento di un mese a Netflix e guardatevela. Sono 6 puntate da 20 minuti circa. È bellissima. È una delle cose più poetiche, più struggenti e più forti che abbia visto negli ultimi tempi, indipendentemente dalla lingua, e il fatto che sia in romanesco lo rende ancora più bella. Fa ridere e fa piangere, veramente. È un pugno nello stomaco, e soprattutto per quelli della mia generazione, del mio sesso probabilmente. Maschietti poi te la vivono in maniera differente, per quelli che hanno vissuto le cose in certo modo e per quelli che hanno vissuto queste trasformazioni in un certo modo, insomma, diciamo che è una cosa bellissima. Vabbè, insomma, non voglio fare pubblicità, però andatevelo a vedere perché è un capolavoro, veramente bello. L'imprenditore che è in voi dirà: sei un coglione. E perché sono un coglione? Perché il Mark Zuckerberg, o tendenzialmente chiunque si occupi di fare business nella digital silicon economy, dice: se la versione 1.0 del tuo prodotto o servizio non fa schifo, vuol dire che sei uscito troppo tardi. È vero. E credo che con Batch Buddy AE stia uscendo troppo tardi, perché inizia a non farmi schifo e inizio a sentirlo come un prodotto solido. Poi ha un sacco di magagne, idiosincrasie estetiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dal punto di vista delle potenzialità, delle funzionalità, inizio a vederlo veramente come una cosa che pagherei per usarlo, veramente. Poi quanto pagherei per usarlo è un'altra questione, però vabbè. Probabilmente, mettiamo il caso che qualcuno uscisse con un oggetto del genere, con questo oggetto esattamente così, a 49,99€, e probabilmente il tacagno che è in me direbbe: ma no, ma faccio prima a scrivermelo che a comprarlo. E anche qui dovrei imparare a dire: ma non è vero, vaffanculo, compriamolo e rompiamo il cazzo a qualcun altro, piuttosto che inventarci cose. Però alla fin fine, siccome nessuno l'aveva ancora fatto e nessuno l'aveva ancora fatto così, anzi nessuno l'aveva ancora fatto così bene, sono contento di averlo fatto io, e al punto tale per cui, anche se non ne vendessi una copia, sono contento del fatto che esista, perché mi sta cambiando il modo di approcciare un sacco di cose, dal modo di approcciare ad After Effects, al modo di approcciare i progetti, al modo anche di sviluppare applicazioni, perché nello suo sviluppo ho imparato un sacco di cose, e c'è sempre da imparare ovviamente, però ogni volta forse diventa un po' meno peggio. Però il fatto che mi senta costantemente un junior è dovuto al fatto che ogni volta che imparo, ogni volta che faccio qualcosa, passo veramente tantissimo tempo ad imparare e non a implementare cose che già so. Oppure questo è quello che credo io, in realtà ogni volta imparo delle cose nuove, perché ci sono effettivamente nuove aree da sviluppare, da imparare. Però vabbè, tornando a bomba, Batch Buddy AE è un software che sto scrivendo da aprile. La data del primo file che ho scritto per questo software è datato il 10 di aprile, se non sbaglio, per cui sono oggi è il 10 di dicembre, sono 8 mesi che lo sto scrivendo, sì, 8 mesi che lo sto scrivendo, no, sì. E per essere un'applicazione così complessa, probabilmente 8 mesi non sono neanche tantissimi, devo dire la verità. Che cos'è? Lo sapete? Se non lo sapete, andatevelo a sentire da un'altra parte. È una companion app da utilizzare insieme ad After Effects di Adobe per trasformare le composizioni di After Effects in template in maniera più o meno indolore e in maniera più o meno ricca, nel senso che un sacco di cose avrei potuto fermarmi tanto prima, però sono andato avanti talmente tanto che adesso è diventato veramente un grandissimo centro di produzione. E ogni tanto, cioè, l'ultimo progetto che ho sviluppato con questo, forse se l'avessi fatto a manina avrei impiegato lo stesso tempo, ma il fatto che mi abbiano cambiato il colore di un font già mi ha aiutato tantissimo per tutto il resto. Però vabbè, così è e così ce lo teniamo. No, in realtà forse in questo progetto qua proprio l'utilizzo di Batch Buddy mi ha aiutato tantissimo, anzi probabilmente sarei andato un pochettino più corto, mentre ieri ho terminato il lavoro ben prima dell'orario di chiusura della giornata. Vabbè, chiusa parentesi. Non l'ho ancora lanciato per due motivi. Uno, non ho bene idea di come venderlo, perché sul fronte di Companion App di Final Cut ho i miei agganci, su questo un po' meno, al punto che sto pensando seriamente di appoggiarmi a uno store esterno che invece è specializzato in After Effects e vedere come va dal punto di vista del A, mi craccano subito molto probabilmente, e B, altro probabilmente, qui si beccano il 30% delle revenue, che a me francamente non frega un cazzo, cioè se le prendano volentieri il 30% delle revenue, se me ne fanno vendere di più, per cui va bene così. Li contatterò appena avrò del materiale di marketing da mettere in campo, perché adesso come adesso ho realizzato questo video, cui il link vi metterò nella nota dell'episodio, che doveva essere una sorta di tutorial, di video promozione, in realtà è diventato un sacco di cose. Devo sviluppare altra roba per questo, più che altro per far capire che cos'è. E che cos'è vuol dire che per comprenderlo appieno devi essere abbastanza esperto di After Effects, cioè se tu sei uno che lo usa da 6 mesi, probabilmente, no, non è il tempo, però se sei un junior per certi versi non riesci a comprenderne le potenzialità, la ricchezza, perché questo coso è un coso che ti consente di aumentare di un ordine di grandezza le potenzialità del software, ma devi avere una faccia, deve avere una testa un po' più da ad alto livello, cioè non pensare più al dettaglio, ma pensare al dettaglio nell'ottica del disegno globale. Cioè in pratica, se tu dici questa cosa prende i sottopancia che fai e ti consente di templatizzarli, uno potrebbe dire sì, ma cosa me ne faccio? Cioè, nel senso, uno deve capire la sua ricchezza, deve averci lavorato un pochettino, cioè deve esserti scontrato sul fatto che templatizzare qualcosa può essere un grande vantaggio. Però vabbè, ne parleremo ancora. Sotto Natale andrò a fare un video promozionale e ho una idea molto chiara di come farlo, ho i contatti per farlo, sarà una cosa molto alternativa per me, ma sono veramente contento di come ce l'ho in testa. Probabilmente verrà fuori una cosa molto molto ricca, ma vi faccio sapere quando lo faccio. Vabbè, insomma, devo preparare del materiale che spiega che cos'è questo software e magari farlo con due occhi, l'occhio promozionale e l'occhio invece di spiegazione. E insomma, dovrò lavorarci un po' e mi auguro che durante le feste di Natale mi auguro di avere un po' di tempo a disposizione per poterlo fare, forzandomi anche di mettere in pausa gli altri progetti a cui sto lavorando, in modo tale da focalizzarmi proprio solo su questo. E però, se devo essere sincero, il motivo per cui faccio molta fatica spesso a lanciare le mie applicazioni è che cerco di rifinirle, non è perché voglio aggiungere feature agli oggetti, è che ho paura dei bug che la gente possa incontrare, perché io da sviluppatore ho un unico modo di utilizzare le cose, cerco di essere dritto in una sorta di, come si dice, l'ho sviluppato io, so come devono essere fatte le cose, l'utente non lo sa, per cui le fa in un altro modo e probabilmente trova dei grossi problemi, ed è lì che mi sto concentrando, cercando di ovviare questi grossi problemi, cioè in realtà è lì che mi concentro, cercando di ovviare questi problemi che ancora non conosco, ripulendo il software quanto più possibile, facendolo sembrare un po' meno merda di quello che è dentro. Vabbè, adesso voglio raccontarvi le ultime feature che ho aggiunto a questo software, che mi servono effettivamente per me come utilizzatore, ma poi anche nell'ottica di distribuirlo in giro. Cominciamo con rullo di tamburi. Come funziona effettivamente Batch Buddy AE? Batch Buddy AE essenzialmente interagisce con un programma che viene installato insieme ad After Effects, che è un runtime. In pratica è una piccola applicazione a linea di comando con tutte le sue sintassi che consente di effettuare dei rendering programmaticamente, nel senso è un'applicazione di comando per cui bisogna passargli dei comandi, e questi comandi sono ok, renderizza di questo progetto questa composizione con questi settaggi dal fotogramma X al fotogramma Y, salvandolo in questo file, ok? più o meno così, poi ci sono altri parametri, però questi sono quelli più rilevanti. Di conseguenza l'applicazione deve conoscere un sacco di cose, deve conoscere prima di tutto dove sta il progetto, essere sicura che il progetto ci sia, sapere qual è la composizione, quello dipende molto dall'utente, i parametri di rendering, quello anche dipende dall'utente, anche se poi li specifica una volta per tutte direttamente nel software, dove salvare, anche quello è specificato nell'applicazione. Ragazzi, l'applicazione fa un sacco di cose per l'utente. I fotogrammi per adesso li renderizza tutti oppure ne renderizza uno solo, se vuoi salvarlo in formato JPEG. Però in tutto questo l'applicazione deve sapere dove sta questo motore di rendering, che si chiama iRender. Se lo cercate sia su PC sia su Mac è all'interno della cartella di After Effects, di fianco al programma Adobe After Effects 2021-2022, ci trovate questa piccola applicazione a linea di comando, proprio è un eseguibile. Su Windows dovrebbe essere un aerender.exe, o messo anche lì da qualche parte nella stessa cartella dove sta l'applicazione. Io non so bene come funzionano le applicazioni su Windows e francamente non me ne frega niente, per cui ciao. Allora, il problema è che appunto prima di renderizzare l'applicazione deve sapere dove si trova questo iRender, e ho sempre realizzato un pannello di preferenze in cui si deve trascinare questo file in una drag area, in modo tale che ci sia questo, cioè l'applicazione sappia dove si trova. Però ho fatto una cosa, nel senso, se questa è la prima volta che lanci un'applicazione, magari manco ci pensi al fatto che devi lanciare, devi fare, devi cercare. Per cui al primo lancio l'applicazione ti dice: oh, non so, è la prima volta che lancio questa applicazione, dove lo trovo questo softwareino, questo cosino? E allora ti propone: vuoi cercarlo? Se gli dici di sì, l'applicazione apre la finestra di ricerca, cerca nella cartella delle applicazioni, facendo proprio uno scan di tutta la cartella delle applicazioni, questi file, il file iRender, perché uno potrebbe averne più di uno. Spesso e volentieri a me capita di avere diverse versioni di After Effects installate contemporaneamente sul computer per vari motivi. Poi ultimamente le sto risparmiando spazi, però mi è capitato di avere tre o anche quattro versioni di After Effects consecutive, in modo tale che potessi scegliere con cosa fare cosa e anche magari avere più progetti aperti contemporaneamente. Per cui a questo lancio, quando si fa questa ricerca, dopo pochi istanti, in realtà non è molto, impiega una decina, un 15 secondi, ma forse anche meno, sul mio MacBook Pro 2019, perché ha un buon SSD, e viene fuori la lista di tutti gli iRender trovati, indicando anche la cartella padre, perché giustamente iRender è il nome uguale per tutti. E per cui ti dice cartella Adobe After Effects 2020, e poi iRender, Adobe After Effects 2021, poi iRender, Adobe After Effects 2022 iRender, ti dice scegli quale vuoi usare, così l'utente clicca, oppure nel senso, se proprio non vuoi fare questo tipo di ricerca, c'è l'area di drag, cioè trascina lì dove sta questa applicazioncina. Questo è fondamentale, cioè senza questa applicazioncina l'applicazione sì funziona, ma non ti permette di renderizzare, per cui batch buddy, la parte batch non esiste, ma va bene così per adesso. Stamattina c'è un bel po' di traffico. Questa cosa qui mi piace, è rotonda e aiuta l'utente. L'interfaccia utente della finestra non è proprio la più bella che abbia mai realizzato, ma per adesso va bene così, per cui diciamo che me la tengo buona così e devo farci una sorta di mini tutorial, e anche lì devo girarlo, montarlo e prepararlo, e poi preparare una pagina di tutorial che poi al primo lancio dell'applicazione si dirà: la prima volta che lo lanci vuoi vedere un po' di tutorial, cioè un po' di possibilità di dare all'utente di capire un po' come funzionano le cose. Va bene, prima di passare alla seconda feature che ho aggiunto, ragazzi, mi duole dirvelo, c'è un po' di spottone, ma ci serve per tirar su la pecunia. Per cui 3-2-1, pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
La seconda feature ce l'avevo in testa da tanto tempo, e sì, è vero, ce l'avevo in testa da tanto tempo e ci ho messo un pochettino a implementarla, perché non sapevo se avevo voglia di farla oppure no, perché era una cosa che si poteva ovviare con altri sistemi, però poi diventava un po' farraginosa. Allora ho detto: già che ci sono, possiamo farla. Cosa significa? Perché l'ho sviluppata? Allora, mettiamo caso che questo è venuto fuori da una richiesta vera e propria. Stai facendo un sottopancia, nel senso una scritta che appare per indicare nome, cognome e ruolo di una persona, oppure impiego, oppure che cosa fa, e magari hai separato nome e cognome di questa persona, perché magari ti serve averli in due campi differenti, perché appaiono con due testi differenti, con due colori differenti, con due animazioni differenti, insomma hai bisogno di tenerli separati. Allora mettiamo caso che stiamo facendo una serie di grafiche per una squadra di calcio, E questa squadra di calcio ha il calciatore Mario Rossi, che è un difensore, un bravo difensore, non, uno di quelli che proprio non gli faresti mai tirare un rigore, però cacchio quando c'è da correre corre, ok? Va bene? Ma che bello quando Racuglia parla di calcio senza sapere di che cosa sta parlando. Allora, praticamente questa tua composizione che dici chi è Mario Rossi è a tre campi: il nome Mario, il cognome Rossi e il ruolo difensore. Fin qui tutto bene, no? L'applicazione, quando salva un file renderizzato, consente di praticamente ti prende come nome del file una serie di stringhe che poi possono essere parametrizzate, costruite dall'utente, che sono essenzialmente una versione breve del nome della composizione. Cioè, se il nome della composizione è sotto pancia giocatore, magari ci metti sotto, puoi anche mettere sotto pancia giocatore, però il consiglio è mettere una cosa breve sotto, e poi come nome del file che viene renderizzato il contenuto del primo campo testuale o numerico, o insomma il primo campo che viene trovato, il primo campo sensato che viene trovato. Per cui quando questo file viene renderizzato un file che si chiama sotto underscore mario.mov, che è il nome del file. E qui adesso le cose diventano complicate, perché se voi guardate questo nome del file capite perfettamente che è un sottopancia, perché ha il prefisso sotto, e se in squadra avete soltanto un Mario va benissimo, meraviglioso, per cui cioè, non è un problema. Però mettiamo caso che la squadra ingaggi un nuovo giocatore, Mario Neri, che è un attaccante di quelli proprio stronzi, di quelli che proprio si buttano in area, di quelli che scorretti, di quelli che non passano mai la palla, però quando sono davanti alla porta figa la mettono dentro. Avete presente? Cazzo, Mario Neri è lo stronzo che però vorresti avere sempre, sempre disponibile. E anche qui Racuglia che parla di calcio, va bene. Tu riempi questo sottopancia, nel senso fai Mario, nome Mario, cognome Neri, ruolo attaccante, però il nome è lo stesso, per cui quando tu renderizzi questo nuovo record sovrascrivi il precedente, perché è sempre Mario Bianchi da una parte e Mario Neri dall'altra. E questo è un casino. Secondo casino: magari non hai assunto Mario Neri perché costava troppo, poi però a un certo punto il buon Bianchi ti dice che è uno di quelli, un tenerone, di quelli che fa molto fa compagnia nello spogliatoio, eccetera eccetera eccetera. Ecco, Mario arriva lì e ti dice: sai, tu mi chiami Mario da 6 mesi che sono qui, ma in realtà mi chiamo Marco. E tu dici: what? Sì, sono Marco Bianchi. E tu pensi da allenatore: cacchio, questa cosa mi andava bene, così non avevo più il problema di avere Mario Bianchi e Mario Neri che vanno lo stesso rendering. Sicuro è il primo pensiero di un allenatore. Però a un certo punto dice: ah vabbè, cambiamo nome, diventa Marco Bianchi, e renderizzi, e questo, c'è un nuovo file, c'è il vecchio file che rimane lì perché non l'hai cancellato, sotto underscore Mario e poi sotto underscore Marco, va benissimo. Però magari questo video, quello di Mario Bianchi, l'avevi tirato dentro in un'altra composizione di After Effects, oppure in un sottopancia di Final Cut, e questa roba qui rimane perché Mario Bianchi è Mario Bianchi, perché il nome del file a cui tu puntavi era Mario e non Marco, per cui devi anche ricordarti di cambiare tutto. Allora, io di solito cosa faccio quando ci sono queste cose? Mi creo anche un campo di testo che chiamo titolo, e in questo campo di testo titolo molto semplicemente ci metto dentro il titolo di quello che dovrebbe essere il sottopancia. Per cui se io ho questi tre campi, nome, cognome e ruolo, ho un altro campo di sempre di tipo di testuale che io chiamo titolo, che io riempirò con Mario Bianchi, magari Mario Bianchi difensore, per dire, è proprio una stringa che non viene utilizzata dentro After Effects, ma che però viene utilizzata, essendo la prima stringa, il primo campo, nel rendering del file, come nome del file. Per cui tu hai questo Mario Bianchi, il file verrà renderizzato con sotto underscore Mario underscore Bianchi. Perfetto, no? E la cosa interessante è che se da Mario Bianchi lui ti dice: guarda che mi chiamo Marco, e tu dici: tu cambi il nome Marco soltanto nel campo nome, e lasci inalterato il Mario Bianchi difensore sopra, lasci inalterato il Mario Bianchi nel campo titolo, perché così il nome del file sarà lo stesso, il contenuto sarà differente, perché questa volta verrà renderizzato Marco Bianchi difensore, però il nome del file sarà lo stesso, quando verrà renderizzato verrà sovrascritto e verrà rilinkato in automatico da After Effects o dai programmi di montaggio video. Ecco, io utilizzavo sempre questo, quando creavo un nuovo record, un campo titolo per darmi una sorta di identificazione. Uno potrebbe anche indicare 01, 02, 03 nel campo titolo. Perché? Perché cavoli, così magari ti serve, non hai bisogno di aggiungere altro, non ti frega niente che da Mario si passi a Marco, perché è tendenzialmente il nome del file è quello che ti serve ed è 01, 02, 03 eccetera eccetera eccetera. Ecco, questa cosa qua del titolo è sempre stata una rottura di palle, perché poi a volte dicevo, ma stavolta mi serve, no, non lo metto il titolo, figuriamoci. Poi a un certo punto dici, però cazzo, mi servirebbe davvero avere un titolo, e allora lo aggiungevo, e però, cioè, nel senso, mi dava fastidio questa cosa qui. E allora ho creato un nuovo tipo di campo che ho chiamato Record ID. Record ID praticamente è l'identificativo del record, e questo identificativo del record mi consente di specificare una stringa, che è una stringa qualsiasi, che però identifica il record vero e proprio, internamente identificato con un codice, con un numero. Però questo numero, questa stringa molto complessa, non la faccio vedere fuori perché sembrerebbero numeri e lettere messe a caso. Però invece con questo record ID lo posso identificare subito. In più il record ID viene automaticamente messo in alto nella lista dei campi, così, figa, non è un problema, non è più un problema crearlo a posteriori o aggiungerlo eccetera eccetera eccetera. È comodissimo. Ovviamente non è necessario aggiungerlo, però è una cosa che, facendo lo stesso percorso che abbiamo fatto qui, nel senso, partendo prima dalla cosa semplice, nome, cognome e ruolo, poi dopo mettiamo un record ID, così è molto più comodo esportare i file e identificare univocamente i record. Cosa che non ho ancora aggiunto, ma credo che farò in mattinata, è un controllo dell'univocità. Se il record attuale ha lo stesso record ID di un altro record del database dei record creati, allora dice, attenzione che guarda che c'è una sovrapposizione. Ovviamente questa cosa deve essere fatta soltanto nei record con la stessa composizione, perché uno potrebbe avere Mario Bianchi difensore nel sottovancia, però magari avere un altro video dove Mario Bianchi difensore è invece a schermo intero, magari con la facciona bella di Mario Bianchi. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ecco, questo record ID veramente ci ho messo veramente poco a farlo. Ci ho messo di più a preparare la grafica, naturalmente, perché devo creare delle celle fatte apposta. E in questo caso la cella non ha il nome del campo variabile, perché è sempre il record ID. Però, insomma, diciamo che questa cosa qua mi ha salvato, mi ha messo ordine in delle cose. Ovviamente nei progetti che sono già aperti non lo aggiungo, però in tutti quelli nuovi, anche quello che ho realizzato poc'anzi, l'ho aggiunto subito, perché è stato fondamentale per incrementare la produttività e l'efficienza, ecco, aumentare l'efficienza della cosa. Ok, sono altri 11 minuti che parlo, per cui piccolo stacchino pubblicitario, così, perché sono avido di merda.
Consigli per gli acquisti.
Un'altra feature che ho aggiunto è una feature che a me piace tantissimo e che per adesso è ancora provvisoria, ma che diventerà definitiva appena ci faccio un altro giretto. In pratica, quando uno crea un campo nella lista dei campi della composizione, e poi quando uno crea un record nella lista del progetto, c'era l'indicazione di che tipo di campo è, cioè se il campo era testuale, se era un campo di testo lungo, se era un campo numerico, se era un campo video, audio, immagine, vettoriale. Questo era comodo perché lo stesso campo con la drag area viene utilizzato sia per i video che per le immagini, che per l'audio che per i vettoriali, per cui dovevo anche specificare che tipo di campo era. Però questa cosa mi occupava un po' di spazio su schermo ed era meno, diciamo che non era molto intuitiva, per cui ho modificato l'interfaccia aggiungendoci un'iconcina, cioè al posto del tipo di campo scritto in lettere, in parole, con l'icona, per cui occupa anche meno spazio dal punto di vista orizzontale, che lo spazio orizzontale è quello che manca di più nell'interfaccia di questa applicazione. Allora mi sono scaricato da Nuon Project diverse icone con i diversi simboli, cioè il simbolo di una T per il testo, il simbolo di un documento con la T in alto più lungo per indicare un testo lungo, il cancelletto per indicare un numero, ovviamente l'immagine di una fotografia stilizzato per le immagini, l'immagine di un video per un video, per i vettoriali, se non sbaglio, ci ho messo un triangolo, un cerchio e un quadrato, e per il suono ci ho messo insomma l'altoparlantino. E così ho creato tutte queste iconcine che mi servono per avere un reminder, e diciamo che semplificano leggermente l'interfaccia, perché così c'è meno roba da leggere e c'è più una visualizzazione immediata, cioè una comprensione immediata della cosa. E ovviamente, visto che le ho scaricate da Nuon Project, come vi ho detto recentemente, ho utilizzato una nuova feature di UM Converter che fa l'autocrop del canale alfa. Però vabbè, di questo ne ho parlato probabilmente la puntata scorsa o qualche puntata fa. Sembra una cavolata questa roba qui, però diciamo che avere un'icona è sempre una buona cosa, perché la visualizzazione cioè ti dà un feedback più immediato, e magari hai due feedback diversi, perché hai il nome del, quando hai i record nella schermata principale dell'applicazione, hai l'icona che ti fa capire che tipo di campo è, e poi il nome del campo, per cui hai T, nel nostro caso per il giocatore abbiamo l'icona della T, poi nome, l'icona della T, poi cognome, e l'icona della T per poi ruolo. E in questo caso praticamente utilizziamo due aree del cervello, una che decodifica l'immagine, una, cioè la T, l'icona della T, una che decodifica il testo, per cui abbiamo due informazioni che vengono veicolate con un'unica passata, mettiamola così, ed è molto comodo. Per quanto concerne il tipo record ID, ho fatto un'immagine che sembra insomma la carta d'identità, che ci sta, perché vuol dire che l'identificativo, cioè l'ID card, la carta d'identità del record stesso, che deve essere univoco. Ho aggiunto anche un altro tipo di campo, perché questa cosa invece è molto più tecnica. In alcuni casi mi è capitato di realizzare delle composizioni in cui, proprio per un progetto recentemente, in cui un oggetto poteva essere visibile o non visibile. Di tutte le cose visibili e non visibili, avete presente? Molto semplicemente avevo questa serie di schede da visualizzare, e in queste schede ogni tanto c'era l'icona di un calendario che stava a significare che quella scheda aveva un certo senso perché ci doveva succedere qualcosa in una particolare data. Solo che alcune di queste schede non ce l'avevano, e avrei anche pensato di poter fare due template diversi, una col calendario e una senza, però aggiungere complessità è sempre un po' un problema, cioè nel senso, se tu devi fare due template diversi, due schermate diverse, a questo punto se cambia il font, cambia il colore, cambia qualsiasi cosa da una parte, devi comunque replicarlo, che è esattamente il motivo per cui alla fine ho realizzato Batch Buddy AE, cioè nel senso cercare di diminuire il numero di modifiche in modo tale che tutto sia molto più manutenibile. E allora ho fatto questa cosa. In pratica, dato che io ho definito anche dei campi numerici, ho definito un campo numerico che si chiama opacità, praticamente che andava da, che poteva essere valore da 0 a 100, e ho legato il valore di opacità con uno script proprio al contenuto di questo campo. Il motivo per cui ho fatto tutte queste cose con i valori numerici è proprio questo: la possibilità di definire dei valori numerici per cui, per alcune proprietà che sono appunto identificate da valori numerici, tra cui l'opacità, per cui 0, 100. E già così andava bene, per cui avevo la possibilità di, avevo inserito questo field, cioè opacità del calendario, ovviamente mi sa che ho usato un numero un po' più breve, però mi sono detto, questa cosa qui può dare adito ad errori. In realtà non più di tanto, nel senso, perché se sono io a mettere 0 o 100, così va bene. Però mi sono detto, sarebbe interessante avere invece la possibilità di avere uno 0 1 1. Questo perché così facendo si possono utilizzare i campi checkbox. In After Effects, come vi ho già detto, ci sono alcuni effetti che in realtà sono degli strumenti che vengono dati in mano all'utente o all'utilizzatore di After Effects, cioè a chi sta facendo veramente la composizione, in modo tale da poterne controllare alcuni aspetti. C'è lo slider che consente di inserire un qualsiasi valore numerico, c'è il punto che permette di inserire qualsiasi valore di coordinate, il campo colore, il campo di selettore di altri campi, vabbè, sono cose un po' più complicate, e c'è anche il checkbox che praticamente consente di specificare 0, 1, acceso, spento, sì, no, vero, falso, avete presente? Ecco, spesso e volentieri per indicare se qualcosa è visibile o non visibile si crea un unico livello, che di solito viene chiamato controlli, controls, con dentro tutti questi selettori, in modo tale che uno da un unico livello possa controllare l'aspetto di tutta la composizione. E spesso e volentieri per definire se qualcosa è visibile o non visibile si utilizzano questi checkbox. In pratica, se si crea un checkbox tipo visibile, si può legare la visibilità, cioè l'opacità di un livello a questo checkbox, semplicemente andando a scriversi uno scriptino molto facile che vada a leggere il contenuto della checkbox, che di solito è 0,1, e se è 0, cioè non selezionato, mette l'opacità a 0, se è 1, mette l'opacità a 100. Proprio molto un semplicissimo if. Per cui, andando a fare questo doppio legame, cioè l'opacità del livello legata a questa checkbox e il contenuto della checkbox non selezionato dall'utente ma preso dal file, cioè evalutato, cioè andando a parsare il contenuto del file, che è sempre un JavaScript, ho fatto questo doppio passaggio. In realtà poi, per questo progetto in particolare, ho lasciato 0,100 perché non avevo tempo di implementare questa nuova feature, però in realtà ho creato questo feature, questo checkbox, che è comodo per certi versi, anche se necessita di un passaggio in più da parte dell'utente programmatore, perché io avrei voluto che copiando e incollando si potesse creare una sorta di copia e incolla del codice, per cui selezionando poi un qualsiasi livello sarebbe stato creato un checkbox, cioè un vero e proprio checkbox, e invece così non è, per cui devo essenzialmente fare riferimento al codice e insomma fare un passaggio in più. È una feature veramente avanzata di un programma che è comunque pensato per utenti avanzati. Va bene così, mi è comodo, lo sarà per le prossime volte, perché va bene così. Però volevo solo farvi capire da dove era arrivato la richiesta interna, perché mi sono creato un'altra cosa in più. Ovviamente tutte queste cose stanno allontanando questo programma, questa applicazione, dal minimum viable product. Anzi, probabilmente l'MVP sarebbe stato: esci questa applicazione soltanto con i campi di testo senza video, audio e cazzi e mazzi. Però utilizzandola, e dato che per fare marketing fatto bene ci vuole molto più tempo, magari a volte ho quelle 10, 20, 30 minuti di tempo a disposizione, e sfrutto questi intervalli di tempo per aggiungere piccole feature che servono a me per il mio lavoro. Alla fin fine io sviluppo tutte queste app per me, per il mio lavoro, che poi, se poi riesco a venderle, tanto di guadagnato, cioè oddio, sarebbe che carino però. Ma prima di andare avanti, un altro piccolo stacchetto pubblicitario.
Consigli per gli acquisti.
Ultima feature che ho aggiunto, in realtà più che una feature è stata una richiesta mia interna, tanto per cambiare, ma che ha avuto delle ottime ripercussioni, perché così facendo ho sviluppato finalmente il codice che mi serve dappertutto. Allora, a oggi, quando uno crea, cioè a ieri, perché oggi le cose funzionano meglio, quando uno crea una nuova composizione, un nuovo template, inizia a inserire i campi, magari mette dentro prima il nome, il cognome, poi l'immagine, poi gli viene in mente, no, mettiamo anche il record ID, così siamo a posto. Ecco, il record ID finiva per ultimo e non era possibile riordinare i campi, e invece adesso ho aggiunto questa possibilità di fare sorting della lista, che uno dice come? Praticamente trascinando un quadratino del campo sopra o sotto da altre parti nella lista, praticamente questa lista viene riordinata. E per farlo, visto che questa lista non è più una lista vera e propria, ma fa riferimento a un termine generico di liste che mi sono creato, in pratica ho applicato questo tipo di possibilità di riordinare a tutte le liste che fanno uso di questa struttura che mi sono creato, per cui da adesso in avanti è molto più facile creare per me liste che possono essere ordinate. Non è necessario che siano ordinate sempre, non è mandatorio, però si può aggiungere proprio questo semplicissimo flag: sì, fai che la lista sia riordinabile, e così facendo, nel momento in cui viene fatto un cambio di ordine, viene richiamata una closure che deve essere specificata, e questa closure specificata accetta in ingresso un indice di partenza e un indice di arrivo, cioè nel senso sposta questo elemento qua. E in questo modo viene fatto, è lasciato al programmatore, tra virgolette, utente, cioè a me, sempre a me, l'incombenza di riordinare questo array, perché non mi sogno nemmeno di passare l'array, di fare il reorder, eccetera, 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 eccetera. Per cui viene chiamato questa closure dicendo indice di partenza, indice di arrivo, cioè sposta questo qui e mettilo là, e semplicemente faccio questo riordino dell'array in maniera molto, molto veloce e molto immediata. Sembra una stronzata, però il fatto di poter cambiare l'ordine dei campi finalmente mi consente di mettere ordine nelle cose e rendere tutto molto più omogeneo ed eterogeneo, e insomma non so più che cosa dire sono solo contento di averlo fatto e di aver fatto una risoluzione di un problema una volta per tutte, che è un po' questo è il motivo per cui faccio queste cose: risolvere un problema una volta per tutte. Adesso potrei dirvi che ci sono un sacco di altre cose che ho aggiunto, nel senso ho risolto un paio di baghettini di aggiornamento, per cui se veniva aggiunto un campo, tolto un campo, il resto dell'applicazione non si aggiornava, oppure ho splittato le preferenze da un unico pannello di controllo che era diventato molto, molto pieno, l'ho diviso in diversi pannelli, uno per le preferenze generali, uno per le preferenze del rendering, uno per le preferenze del caching, insomma un sacco di piccoli abbellimenti che rendono l'applicazione più utilizzabile, più completa e anche più complessa per certi versi, ma non voglio nascondere il fatto che questa sia un'applicazione molto complessa. E infatti nelle mie passeggiate col cane il mio pensiero costante è: io devo fare dei tutorial fatti bene, che puntino a spiegare come funziona questa cosa passo dopo passo. E già al pensare dei tutorial sto anche pensando a crearmi una sorta di piccolo micro framework che mi consenta di mostrare tutorial all'interno dell'applicazione, magari con un database distribuito, il mio famosissimo GPDB, che a seconda dell'applicazione faccio vedere tutti i tutorial che possono essere riempiti al volo dall'utente, cioè sempre da me, semplicemente con dei link alle pagine YouTube. Ok, c'è il tizio che vuole fare un frontale col sottoscritto, bravo, solo per superare un altro, per ammazzare un sacco di gente. Cosa che farò anche per Ultimedia Converter, e per cui sto pensando di registrare dei tutorial, e anzi ho scritto il testo di un tutorial ieri andando in automobile, andando a fare la spesa, in italiano naturalmente, per poi tradurlo più o meno velocemente in inglese e poi sforzarmi di farlo. Ma in questo caso probabilmente cercherò di fare il contrario, cioè di partire da registrare dei tutorial direttamente in inglese, così al massimo se poi qualcosa non va ridico quello che ho detto a voce, cercando di non usare troppi m come faccio qui adesso. Insomma, un sacco di piccoli lavorini messi a posto per creare dei prodotti belli, che però non serve un cazzo, perché finché non faccio marketing non serve a niente. E punto a fare che questi tutorial siano una sorta di grimaldello di marketing, perché sono oggetti che sono su YouTube, sono ricercabili, eccetera eccetera eccetera, e poi posso, una volta che avrò 3 o 4 tutorial per le mie varie applicazioni, farò una newsletter o farò un po' di spam in giro su Twitter, che ne so, ci proverò in qualche modo, poi che ci riesca è tutto un altro discorso. Vabbè, dai, per oggi abbiamo detto anche tanto, abbiamo detto anche troppo, abbiamo detto anche tutto, per cui diciamo che questa puntata la chiudiamo qui, chiedendovi scusa se è stata una puntata disordinata, ma credo che siano 10 giorni che la sto registrando a intervalli più o meno regolari e spizzichi bocconi. Nel frattempo avevo registrato e montato e fatto uscire una puntata. È un periodo in cui registro un sacco di cose, magari poi le lascio lì, ci penso, poi dopo le riprendo e poi le riedito, poi magari dico no, questa roba non serve a niente, le butto via per sempre. Insomma, non so che non è bello, però mi sta funzionando così, per adesso così va avanti. Ho detto tutto quello che dovevo dirvi, vi ringrazio dell'ascolto, vi invito sempre, se avete voglia di interagire col sottoscritto o con la community di gente che ascolta i vari podcast tecnologici del Network Runtime Radio, di andare sul nostro gruppo Telegram, lo trovate nelle note di questo episodio, è telegram.me/technopillsriot. Ma se non ci venite va bene lo stesso. Vi siete goduti la puntata? Se ve la siete goduta, brindate alla mia salute, altrimenti mandiamoci tutto quel paese. Un fortissimo abbraccio a tutti quanti e un buon ascolto di quel che verrà. Ciao.
Avete ascoltato Technopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, per merito di Alex Raccuglia. Technopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.